passaggi rurali, in viaggio dai Colli Euganei all'Adige.
Sono Maria Elena Pattaro e vi racconto la storia dei veneziani nella Bassa Padovana. Il leone alato di Venezia ha lasciato le sue impronte nella Bassa Padovana. Alcune sono ben visibili. Sono le ville venete disseminate nella campagna, scrigni d'arte, ma in passato anche produttive aziende agricole da cui amministrare i terreni strappati alle acque. Altre tracce, invece, passano quasi inosservate, anche se hanno modellato il paesaggio di questa fetta di pianura. Sono le opere di bonifica della Serenissima, che nel Cinquecento ha trasformato paludi e acquitrini nei terreni fertili che vediamo oggi. Oggi siamo a sud dei Colli Euganei e vi accompagnerò in un itinerario che parte da Sant'Elena, prosegue per Granze, Vescovana e poi termineremo a Stanghella al Museo Civico Etnografico. Villa o castello? Tutte e due. Ed è proprio questa la particolarità di Villa Miari de Cumani, uno scrigno di meraviglie abitato da questa famiglia da ben 800 anni. Siamo a Sant'Elena, dove la storica dimora è diventata il simbolo del paese. È affacciata su un crocevia tra due strade principali, via Roma e via Vittorio Emanuele III, ed è immersa in un enorme giardino all'inglese, 8 ettari di parco dall'atmosfera romantica. Dalla strada, a catturare l'occhio, è il muro di cinta, con le merlature a coda di rondine. Sul lato affacciato su via Vittorio Emanuele c'è una breccia. È la cicatrice lasciata nel 2014 da violente raffiche di vento. Lo sguardo si posa poi sulla piccola cappella affacciata su via Roma. Scavalca le mura, abbracciando l'intera dimora, e si arrampica sulla torre merlata che svetta nel cortile. I colori, un po' sbiaditi, sono il bianco e il rosso mattone. A strisce, sulla facciata della cappella, a motivi decorativi o a campiture sui lati dell'edificio. Queste pietre raccontano più di 8 secoli di storia. La villa non è sempre stata una villa. Nella seconda metà del 200, i Decumani, discendenti della nobiltà scelta di Monselice e che poi si imparenteranno con i Miari, diventano proprietari delle terre di Sant'Elena, che erano abitate fin dalla preistoria. Qui costruiscono la loro dimora, sulle rovine di un precedente edificio, un monastero benedettino o una fortezza medievale, non lo sappiamo con certezza. Nei secoli la villa è un cantiere aperto e il risultato è lo stile eclettico che vediamo oggi e che unisce il neogotico al veneziano. Nel Cinquecento al nucleo originario vengono aggiunti altri edifici, ma è nell'Ottocento che la Magione assume il suo aspetto definitivo, impreziosita dal giardino all'inglese. Il parco è opera di Osvaldo Torquato Paoletti, allievo dello Iapelli, che lo realizza nel 1856, in perfetto stile romantico. Architettura e natura. Un felice connubio di cui oggi godono non soltanto gli eredi della nobile casata, ma anche i visitatori, attraverso tour guidati e un fitto calendario di eventi e iniziative promosse dall'associazione Villa Miari de Cumani. Oggi, purtroppo, non è un giorno di visita. Ma se entrassimo, saremmo sicuramente rapiti dalla bellezza delle stanze. Nel salone incroceremmo gli sguardi vecchi di secoli dei membri della famiglia. Volti seriosi e pose solenni. I grandi ritratti alle pareti rappresentano visivamente l'albero genealogico dei Miari de Cumani, che vanta anche personaggi illustri, come l'inventore dell'automobile, il senatore del Regno d'Italia Giacomo Miari de Cumani. Nella sala dei quadri, invece, sarebbero le 5 tele attribuite a Palma il Giovane a lasciarci a bocca aperta. Perché? Perché i santi, raffigurati dal pittore veneziano, sembrano prendere vita grazie alle pose plastiche e al chiaroscuro. Ma è nel parco che luci e ombre, suoni e silenzi si traducono in forti suggestioni. Tra gli alberi si intravedono i profili delle statue, mentre il cielo si specchia sul lago scuro. Al centro c'è un isolotto con i ruderi del castellaccio. Viene voglia di stendersi sull'erba a occhi chiusi, ad ascoltare i discorsi allegri degli uccelli. Ma se fosse il 13 di marzo, forse non passeggeremmo nel giardino così a cuor leggero. Una leggenda, scritta in dialetto veneto e che ha ispirato la realizzazione del parco, racconta che proprio qui, il 13 marzo di quasi 1000 anni fa, fu arsa viva la strega Gilda del Deserto, deserto frazione di Este, perché aveva rapito e ucciso la figlia del conte Rinaldo Fontana, che abitava qui quando la villa era un castello. Il corpo bruciò per 2 settimane e c'è chi dice che il fantasma della strega si aggiri ancora nel parco e tra i ruderi del castellaccio ogni 13 di marzo. Ora percorriamo un tratto di via Roma verso il centro del paese, perché anche la Barchessa e il Museo Contadino meritano una visita. Entriamo dal grande cancello in ferro che di giorno è sempre aperto perché la Barchessa è uno spazio pubblico. Infatti sulla sinistra ci sono scivoli, altalene e altri giochi per bambini. La Barchessa è un complesso imponente, recintato da un muro di mattoni che ci siamo appena lasciati alle spalle. Un tempo era un micromondo, una sorta di paese nel paese, dove persone, animali, attrezzi convivevano in una operosa quotidianità scandita dal ritmo delle stagioni. Alla fine del Settecento la proprietà passa dalla nobile famiglia dei Conti a quella dei Miari Decumani. Oggi, come dicevamo, la Barchessa è uno spazio aperto al pubblico, appartiene al comune ed è uno dei luoghi di ritrovo e di aggregazione per la comunità. Qui si organizzano feste, i bambini vengono a giocare sulle giostrine e le associazioni hanno le loro sedi. Stiamo calpestando il Seese, la grande aia in cotto dove un tempo si metteva il grano ad essiccare. Davanti a noi le 14 arcate della Barchessa, risparmiate dall'incendio che a fine 800 distrusse la stalla e i fienile originari. Il portico è perfettamente conservato. L'edificio bianco sulla destra, addossato alle mura, ospita il Museo Contadino. Dentro ci sono oggetti che fino a 80 anni fa erano di uso quotidiano, adesso invece sono diventati cimeli da museo. Strumenti per tostare l'orzo, perché il caffè era roba da ricchi. La munega, usata per scaldare il letto nelle notti d'inverno, i fari a carburo per pescare le rane dentro i fossi, un girello in legno per bambini e tanti altri oggetti. Insomma, tutto quello che poteva rendere un po' più facile la vita dei nostri nonni. Il museo è stato inaugurato nel 2019 e raccoglie la collezione della famiglia veronese e le donazioni di altri appassionati che non intendono lasciar scolorire una pagina importante della nostra storia. Le radici contadine che si intrecciano alla bellezza delle ville venete ci portano ora a Granze, seconda tappa del nostro itinerario, alla scoperta di Villa Caconti, con il suo bel giardino all'italiana. Eccoci arrivati a Granze. Granze significa granaio e infatti nello stemma del comune campeggia una spiga di grano. Probabilmente il paese era uno dei centri di raccolta dei prodotti agricoli delle proprietà monastiche benedettine. Quindi non c'è da stupirsi se nel paese granaio la villa palladiana, nata come residenza di caccia, è poi diventata una fiorente azienda agricola. Così hanno deciso i marchesi Rusconi Camerini, che ne sono diventati proprietari nell'Ottocento. Caconti è anche il nome del vialone alberato che dal centro del paese conduce all'antica dimora. Lo imbocchiamo svoltando tra il bar e la chiesa. Questa striscia d'asfalto è lunga quasi 300 metri ed è costeggiata da più di 130 acace, quasi tutte secolari. Con la loro ombra ci accompagnano fino all'ingresso. Di fronte a noi c'è un cancello verde, che però non lascia presagire la bellezza di quello che c'è dietro. Sulla destra, la chiesetta privata ricorda un tempio greco, con timpano e colonne. Varcando il cancello, lo sguardo si perde nell'enorme cortile, il Seese, dove il grano veniva steso al sole, proprio come nella Barchessa che abbiamo appena visitato a Sant'Elena. Tutto attorno ci sono gli edifici agricoli, una barchessa a 10 arcate, la stalla, il granaio, le rimesse per gli attrezzi. Può capitare di incontrare oche, gallinelle, asini e persino un lama, o di sentire il grido dei pavoni. Alle nostre spalle c'è la villa. Fu Alberto Conti, conte di Padova, a farla costruire nel 1580 come residenza estiva e luogo di caccia, e come tale rimase fino al 1832, anno in cui venne acquistata dai marchesi Rusconi Camerini, la famiglia che ne è tuttora proprietaria. Dal 2012 è aperta al pubblico con visite guidate e percorsi didattici. L'esterno rustico contrasta moltissimo con l'eleganza dell'interno e dell'altra facciata, quella che dà sul giardino, con la veranda e la scalinata palladiana. È questo lo scorcio più suggestivo dell'intero complesso. All'interno i saloni sono affrescati con scene di paesaggi e di vita campestre. A uno sguardo distratto, le pareti e i soffitti di alcune stanze possono sembrare ricoperti di tessuto cangiante. Invece i riflessi di luce sono un effetto ottico creato nell'Ottocento dall'abile pittore Giovanni Biasin. Le stanze conservano immutato il fascino di quando la casa era abitata da una famiglia numerosa. Nel 1902 il senatore Giovanni Camerini perse l'unico figlio maschio, morto di tisi a soli 36 anni. Non avendo altri eredi maschi, decise di lasciare l'intera proprietà al nipote Giovanni Rusconi, che all'epoca era soltanto un bambino. Insieme alla villa gli lasciò anche il cognome, nella speranza di continuare la dinastia. Desiderio esaudito. Giovanni, infatti, ebbe 9 figli. Francesco, l'attuale proprietario, è suo nipote. Nella villa ogni oggetto racconta una storia e ce ne sono di davvero curiosi. Il parco è un giardino all'italiana, con siepi, aiuole, statue e alberi anche secolari. Sembra di camminare in un bosco in cui i rumori della strada o della campagna sono appena percettibili al di là del muro di cinta. Adesso ci lasciamo alle spalle Villa Caconti e ripercorriamo il viale alberato per raggiungere un altro elegante complesso architettonico. La nostra meta è Villa Prosdocimi. Siamo davanti a Villa Prosdocimi. Provenendo da Sant'Elena, quindi ci troviamo alla fine della centralissima Via della Libertà. La dimora, una tipica villa rurale veneta munita di barchessa, è stata costruita tra la fine del 500 e l'inizio del 600, poi con aggiunte successive di altri fabbricati. È diventata Prosdocimi solo nel 1860, in pieno risorgimento, quando Matteo l'ha comprata dai Martinelli. La famiglia Prosdocimi ne è proprietaria da ben 160 anni. Una volta era il classico podere padronale il cui seese brulicava di vita. Su questo cortile sono passati prima i mezzi corazzati dei tedeschi, quando l'esercito ormai batteva la ritirata sul finire della Seconda Guerra Mondiale, e poi le truppe inglesi, che qui avevano una sede di comando. Villa Prosdocimi non è monumentale come Villa Caconti, che abbiamo appena visitato, o come Villa Pisani, che visiteremo fra poco, ma questo non vuol dire che non abbia comunque un certo fascino. Un fascino, per così dire, tranquillo. Sul cortile sembra che il tempo si sia fermato e lo sguardo si sofferma su alcuni dettagli, come i cespugli di rosa canina che si arrampicano sul muro di cinta o i papaveri che crescono nelle fessure dell'aia. 2 pinnacoli piramidali posti sul tetto inquadrano la facciata. Il corpo principale è affiancato da altri locali e dalla barchessa a 5 arcate. Le colonne del portico sono di ottima fattura e, cosa piuttosto particolare, i capitelli sono ornati da fregi. All'interno della villa ci sono grandi saloni e una scalinata che porta al piano nobile. Il tinello è diventato una ricchissima biblioteca con centinaia di volumi, preziosa eredità delle sorelle Marcella e Giovannella, entrambe insegnanti con una vasta cultura. A prendersi cura di questa casa antica oggi è Giorgio, il figlio di Marcella, che abita nell'adiacenza della villa. L'edificio non è aperto al pubblico, quindi per ora i visitatori devono accontentarsi di gettare uno sguardo dal cancello. lasciamo Granze per proseguire il nostro itinerario. Da Fattoria del Doge a meravigliosa dimora, circondata da uno dei parchi più belli della Bassa Padovana. Siamo arrivati a Vescovana per visitare Villa Pisani, un vero e proprio gioiello forgiato dal cardinale Francesco Pisani e da Evelyn, l'ultima contessa. È stata sua l'idea, a metà dell'Ottocento, di arricchire la dimora con un maestoso parco, oggi citato nelle riviste di settore, per poter ristorare qui il corpo e lo spirito. La villa è immersa nella natura. Accanto le scorre il fiume Santa Caterina, davanti c'è un prato alberato. È la piazza verde di Vescovana. Questo paese deve molto alle bonifiche volute proprio dalla nobile famiglia veneziana dei Pisani. Grazie al loro intervento, un territorio che nel Cinquecento era ricco solo di acque, si trasformò in una campagna fertile in cui coltivare grano, tabacco e agrumi. Fu il cardinale Francesco Pisani, vescovo di Padova, a ordinare la costruzione della villa nella prima metà del Cinquecento, sui resti di una torre medievale. Serviva infatti una sede da cui amministrare i latifondi della Bassa Padovana che la famiglia aveva acquisito nel 1478. I Pisani erano una delle famiglie più ricche e influenti di Venezia. Furono dogi, generali, ambasciatori e cardinali della Serenissima. Il ramo di Vescovana era quello più sensibile alle arti. Infatti commissionò ad architetti del calibro del Palladio splendide ville e palazzi, sia in laguna che sulla terraferma. Il cardinale aveva le idee chiare, la villa doveva essere grande. Infatti il corpo centrale è allungato dalle barchesse porticate, dalla colombara, dalla scuderia. E doveva anche essere affrescata splendidamente, così da stupire gli ospiti mostrando il prestigio e il potere della famiglia. 500 anni dopo l'effetto è rimasto lo stesso, anzi si è amplificato. Perché a incantare i visitatori oggi non sono soltanto le stanze affrescate, ma soprattutto il giardino e il parco. Il giardino della villa è disegnato per essere guardato dall'alto, dall'ampio terrazzo al primo piano voluto proprio dalla sua ideatrice, Evelina Van Milligen Pisani, che gli aveva persino dato un nome, Crispin de Pas, in onore di un botanico fiammingo. Davanti a noi si aprono a ventaglio siepi di bosso sagomate in forme geometriche. Le aiuole sono una festa per gli occhi, perché in primavera si colorano di tulipani e narcisi. Uno spettacolo che ogni anno attira qui centinaia di visitatori. Adesso invece sono piene di rose. Il loro profumo inebriante è un invito a passeggiare lungo i quattro vialetti che si irradiano dalla fontana centrale. Intorno ci sono altre sculture, balaustre, obelischi, pavoni, putti. Oltre il giardino si estende il grande parco di gusto romantico, in un abbraccio armonioso. In queste forme risuonano le tre anime di Evelina, nata a Costantinopoli, attuale Istanbul, nel 1831, dall'amore tra un medico inglese e una giornalista francese. Fu poi educata in Italia e accolta nei salotti aristocratici veneziani. Nel 1852 sposò Almorò III Pisani e si trasferì a Vescovana, risollevando le sorti della villa e dell'intera proprietà fondiaria. Fu un'imprenditrice d'avanguardia. Sfrecciava sul Calesse nei suoi sontuosi abiti orientali, visitando a turno le stalle e le fattorie per controllare che fosse tutto in ordine. «Chi ha terra ha guerra», ripeteva ai suoi ospiti, anche se in realtà era temuta, rispettata e amata da tutti. Soltanto nel giardino Evelyn trovava rifugio dalle guerre quotidiane, ospitando molti personaggi illustri dell'epoca, regine, imperatrici, poeti come Browning e Byron. Dicevamo che il giardino rispecchia le sue tre anime. Quella inglese si riflette nel grande parco romantico. Quella italiana e quella araba si intrecciano nell'impianto geometrico del giardino, con forti richiami alla tradizione islamica. Quali? La fontana, che sorge proprio al centro dei quattro viali, simbolo dei quattro elementi, aria, acqua, terra e fuoco. I pavoni in pietra, che nella tradizione dei sultani sono i custodi della casa, e infine i tulipani, considerati i fiori di Allah. Anche il parco riserva alcune sorprese, come le false rovine o il giardino roccioso. C'è chi dice che proprio qui, nel giardino roccioso, a settembre, si può incontrare ancora lo spirito di Evelina. Basta tendere l'orecchio, in silenzio, a quel lieve fruscio delle foglie che ricorda quello dei suoi abiti di seta. Evelyn morì nel 1902, a 72 anni, vedova e senza figli. Le sue spoglie sono sepolte accanto a quelle del marito nella cappella di famiglia in fondo al giardino, un bel edificio in stile neogotico. A Vescovana questa eroina romantica è diventata leggenda. Dopo la sua morte la villa passò di mano in mano ai Bentivoglio, ai Nanni Mocenigo e infine ai bolognesi Scalabrin, gli attuali proprietari che l'hanno aperta al pubblico attraverso visite guidate e percorsi didattici. Abbiamo visitato ville, parchi e giardini. Abbiamo attraversato distese di campi coltivati. Ma probabilmente oggi non ci sarebbe niente di tutto questo se i veneziani, maestri nell'arte idraulica, non avessero bonificato questa fetta di pianura. Alla Serenissima servivano terreni da sfruttare economicamente. Parte dell'entroterra, però, era palude. Si poteva pescare, si potevano raccogliere canne, ma non coltivare su vasta scala. Beni inculti. Così la Repubblica di Venezia definiva terre come queste, affidate a partire dal 1545 a tre provveditori che avevano l'incarico di renderle produttive. Per avere un'idea precisa di come si presentava il territorio prima dell'intervento di bonifica, entriamo nel Museo Civico Etnografico di Stanghella. Ad attenderci, in una stanza tutta per sé, c'è la mappa del ritratto del Gorzò. È una carta catastale larga quasi 8 metri e lunga 3, una delle maggiori rappresentazioni cartografiche esistenti, commissionata dalla Serenissima nel 500. Un lenzuolo minuziosamente dipinto. Se ci avviciniamo alla teca, rimaniamo davvero impressionati dalla dovizia di particolari e lo sguardo si perde a inseguire i corsi d'acqua, le antiche vie di comunicazione, i villaggi, le città e gli appezzamenti di terra colorati. A un occhio attento non sfuggirà Villa Pisani, che abbiamo appena visitato. Due grandi macchie blu destano una certa sorpresa. Sono il lago di Vighizzolo e il lago dell'Agriguola. Oggi di questi antichi specchi d'acqua non c'è più traccia. La mappa è dipinta a tempera su 121 listelli di cartoncino. In origine erano incollati su una tela di lino, ma dopo il restauro sono stati risistemati su una tela di lino e canapa. Questo prezioso documento storico è stato ritrovato per caso negli anni 70 nella mansarda dell'edificio in cui siamo ora e che oggi ospita il museo. Soffermiamoci per un attimo sul nome di questa mappa. Retratto deriva da un verbo latino. Retraere terram ab aquam significava sottrarre la terra all'acqua. Quindi il retratto è un terreno da bonificare e quello del Gorzon misurava circa 140 km quadrati. Gorzone è il nome del vecchio argine che faceva ristagnare le acque formando appunto le paludi, acque che i veneziani fecero poi defluire verso il mare incidendo l'argine da cui l'intero canale artificiale poi ha preso il nome. Nella mappa vediamo Montagnana a un'estremità e Anguillara Veneta dall'altra. In mezzo un territorio fotografato in modo meticoloso. I terreni sono dipinti con colori diversi, classificati in base alla rendita agraria. Buoni, meno buoni, mediocri e cattivi. Su ciascun appezzamento sono indicati il nome del proprietario e l'estensione. La carta è molto precisa nel riprodurre la rete idraulica. Del resto, i veneziani, per bonificare il territorio, avevano bisogno di conoscere bene i particolari idrografici. Della mappa conosciamo anche l'autore. È il perito Ercole Peretti, che la realizzò nel 1633 per ordine del provveditore ai beni inculti della Serenissima Repubblica di Venezia. Resta però un dubbio. Ercole ha ridisegnato da zero una carta che esisteva già o si è limitato a ricostruirne le parti consumate? Gli indizi storici sembrano far propendere per questa seconda ipotesi, visto che di Montagnana, raffigurata in tutti i suoi particolari, manca proprio il Duomo, che sappiamo essere stato completato entro il 1509. All'appello mancano anche Granze, Stanghella e Barbona, centri che si sono sviluppati nel 500. Quella dei veneziani nella bassa padovana, insomma, è una storia antica di oltre 500 anni, ma ancora molto attuale, che merita di essere letta attraverso il territorio e le sue bellezze.
Dai Colli all'Adige è un'iniziativa del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto, finanziata dal FEARS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e da Fondazione Cariparo.